Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Nel ricordo di Santa Caterina da Siena, patrona dell'Italia, preghiamo per il nostro Paese, in modo particolare in questi giorni. In un'epoca ben diversa dalla quale è vissuta Santa Caterina, chiediamo la sapienza per la Chiesa di oggi, per i nostri Vescovi e anche per il nostro popolo. La sapienza vera che viene dall'alto, che sa incarnare l'Evangelo, che sa rispettare le istituzioni umane, che sa rispettare la storia, rispettosa cioè dell'uomo, e nello stesso tempo sappia anche invitare in profondità con l'esempio e con una parola vera, sappia essere di invito alla fede.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al capitolo 5, versetti 17-25. I presbiteri che esercitano bene la presidenza siano considerati meritevoli di un duplice riconoscimento, soprattutto quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Dice infatti la Scrittura: non metterai la museruola al bue che trebbia, e chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non accettare accuse contro un presbitero se non vi sono due o tre testimoni. Quelli poi che risultano colpevoli rimproverali alla presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti di osservare queste norme con imparzialità e di non fare mai nulla per favorire qualcuno. Non aver fretta di imporre le mani ad alcuno per non farti complice dei peccati altrui. Conservati puro. Non bere soltanto acqua, ma bevi un po' di vino a causa dello stomaco e dei tuoi frequenti disturbi. I peccati di alcuni si manifestano prima del giudizio e di altri dopo. Così anche le opere buone vengono alla luce e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste. Parola di Dio.
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia.
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica.
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia, i tuoi fedeli cantino di gioia. Passione stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sì, mondato. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo primo, versetto 40. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio. Egli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore.
Pare che non si possa pensare che queste prime comunità fossero ideali, prive di difficoltà, perché abbiamo visto sul piano dottrinale, abbiamo visto le difficoltà delle vedove o di quelle giovani o di chi gira per le case, abbiamo visto tante difficoltà. Adesso qua si dice anche dei presbiteri non accettare accuse e senza la deposizione di due o tre, quindi evidentemente si davano queste difficoltà che in alcuni casi erano vere, colpe da riprendere pubblicamente, altre volte erano invece delle calunnie, insomma mi sembra che si veda che dietro c'è una comunità anche travagliata da tante difficoltà, e questo Timoteo giovane qua si vede anche un pochettino malfermo, non di salute così piena, viene lasciato da Paolo in attesa di un suo ritorno dopo un po' di tempo, ma comunque con un carico non piccolo. E anche qua il versetto 21: ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù, agli eletti santi, di osservare queste norme con imparzialità, oppure senza prevenzione, forse potremmo anche tradurre, non fare nulla per favoritismo. Cioè Paolo si rivolge a Timoteo con grande calore, è una molto accalorato in questa sua indicazione. Insomma, mi sembra che la situazione sia della comunità complessa, che il compito di Timoteo non sia facile, e qua in particolare verso i presbiteri, questa nuova categoria che troviamo oggi, ci siano delle disposizioni che lui deve ancora più attentamente seguire, senza favoritismi, senza farsi, senza avere comunione con il peccato. E ritorna anche qua quel termine al versetto 22, conservati puro. L'avevamo trovato rispetto alle donne più giovani, e qua evidentemente è un altro contesto, eppure è la stessa indicazione di una castità, di una purezza di animo. Mi aveva colpito questo aspetto, la castità e la purezza è anche nell'imparzialità, nel non avere favoritismi, non avere un occhio che fa distinzione, e nell'essere obbediente alle disposizioni di Paolo, nell'essere zelante.
E nel primo versetto c'è questo duplice riconoscimento, e è un onore naturalmente poter presiedere un'assemblea e poter predicare, insegnare, però duplice penso che voglia dire che ha diritto di essere riconosciuto come un lavoro, come, e quindi di essere, alla luce di quel che viene dopo nel versetto 18, che quindi debba avere un onorario, ecco, un compenso tutto questo, e quindi che ci sia come l'equiparazione del lavoro che fanno questi presbiteri con quello che invece serve per mantenersi nella vita di ogni giorno. E anche se in altri punti magari si dice Paolo si vanta di non essere mai dipeso da nessuno, però appunto l'annuncio e l'insegnamento sono cose importanti. Poi così anche a me colpiva questa imparzialità e non fare mai nulla per favorire qualcuno, ma così pensavo poi all'esperienza, a qualche volta presbiteri delle persone, dei ragazzi che sono stati, venivano da famiglie molto religiose e quindi spinti, favoriti, ma di fatto poveretti, dei grandi sfortunati. E allora dice: non aver fretta di imporre le mani ad alcuno per non farti complice dei peccati altrui. Questa è una cosa che mi ha fatto molto pensare, ecco. Anche perché nella nota dice che si può intendere anche come perdono dei peccati, quindi, però io l'avevo visto come ordinare qualcuno, dare a qualcuno questo incarico di presbitero, ecco, non lo so se è giusto. Dico un'altra particolarità del versetto 18, che dice infatti la scrittura, e poi mette insieme una frase dell'Antico Testamento, dal Deuteronomio, e anche non metterai la museruola al muro che trebbia, e l'altra invece tratta dal Vangelo di Luca, mette tutto sotto il nome di scrittura.
Questo versetto 18, non metterai la museruola al bue che trebbia, è riportato ampiamente, come sappiamo, nel capitolo 9 della prima Corinti, dove appunto Paolo dice che appunto tutta la sua fatica ha tutta la fatica della sua predicazione, del suo ministero, conviene una giusta ricompensa. Dice: nella legge di Mosè infatti è scritto, e appunto si rifà al Deuteronomio 25, non metterai la museruola al bue che trebbia, cioè il bue che trebbia può mangiare del fieno, del grano. Allora forse Dio si prende cura dei buoi oppure lo dice proprio per noi, certamente fu scritto per noi, perché colui che ora deve avere sperando e colui che trebbiare nella speranza di avere la sua parte. E poi ne fa un'applicazione spirituale: se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali. Se altri hanno tale diritto su di voi, noi lo abbiamo di più. Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Quindi mi sembra molto bello che appunto Paolo, con questo insegnamento, alla fine dica che appunto il suo impegno e anche la ricompensa che ne seguirebbe è però tutto sottomesso, questo impegno, alla predicazione del Vangelo in mezzo alle genti. Quindi quello che vale più di tutto è questo, è questa attività ministeriale. E poi non è che sia parallelo, ma mi sembrava che il Vangelo di oggi, cioè quest'ordine che Gesù dà al lebbroso, quando, dopo che averlo mandato, e lo manda dai presbiteri, cioè dagli anziani, non so se si possa leggere anche in questa linea, in fondo, la sottomissione di Gesù proprio ai presbiteri, agli anziani.
Un piccolo dettaglio: a me ha colpito questa cosa, che bisogna saper usare il discernimento anche nelle cose belle. A me questa è una cosa che nella mia vita ha sempre molto colpito, di avere delle persone che manifestano un grande desiderio del Signore. Per esempio qui io avevo interpretato un po' diversamente forse da Fernanda, non so se ho capito, ma chi chiede di diventare presbitero, io l'ho interpretato come uno sincero, uno che desiderava veramente diventare presbitero, ecco. Quindi aspira a un grande dono, aspira a un grande ministero. Eppure anche qui bisogna stare attenti, ecco, bisogna saper discernere. E questa nella vita è una delle cose più difficili, perché rischi di tagliare alla radice una cosa buona, ecco, di gettare un sospetto su queste intenzioni. Già per i diaconi avevamo visto che bisognava metterli alla prova e poi vedere se la superavano. Qui lui dice una cosa che, per esempio, in Don Giuseppe a me ha sempre molto colpito, perché questa era la sua tecnica, in un certo senso, di dire non aver fretta di imporre le mani, non aver fretta. Molto spesso Don Giuseppe, e credo che sia la tecnica, il modo migliore, ecco, di affrontare, non aver fretta, aspetta un momento, ripensiamoci, ecco, questo non taglia le radici delle buone intenzioni, ma anzi la mette alla prova, ecco, è una specie di prova. Aspettare, anche per le cose buone ci vuole pazienza, ci vuole, ecco, non lasciarsi trascinare da un entusiasmo.
E sì, questo rimane, penso, in fondo la cosa più vera, il discernimento che Timoteo deve avere, il discernimento anche improntato appunto al far sì che anche le cose all'interno della comunità funzionino. Questo poi è la sua cosa, e anche i presbiteri che abbiano il loro ruolo riconosciuto. E qui non è un onore abbiano un doppio onore, vuol dire vengano sostenuti, non so in quale forma, ma non è un onore platonico, vengano sostenuti, perché se fanno fatica, se lo fanno veramente, perdono del tempo e investono il loro tempo e certamente non fanno altre cose, vengano sostenuti. L'invito è quello di appunto mettere a frutto i doni di una comunità, è molto bello, e da una parte, dall'altra un giudizio vero, e anche scusate gli esempi che sono portati, non metterai la museruola al bue che trebbia, chi lavora diritto alla sua ricompensa, mostrano che quel timore va inteso in questo senso, vadano sostenuti dalla comunità. E poi anche l'affermazione non accettare accuse contro un presbitero se non vi sono due o tre testimoni, questo vale per tutti, non solo per i presbiteri, ma una prudenza particolare ci deve essere per coloro che avevano un incarico da cui si deduce non solo di predicazione o di insegnamento, ma qualche cosa in più, perché potevano essere più esposti di altri alle critiche, e quindi ci vuole un'attenzione particolare, anche qui un discernimento, un'attenzione particolare che deve avere, perché lo possano fare bene. E anche quello che viene detto dopo al versetto 20, quelli che risultano colpevoli rimproverali alla presenza di tutti perché anche gli altri abbiano timore. Sappiamo poi apprezzare quelli che fanno bene, e anche questi possano essere rimproverati davanti alla comunità, possano anche ravvedersi. Qui ci sono i famosi passi che troviamo anche nel Vangelo, no? Della correzione fraterna. È invitato a utilizzare tutti gli strumenti indicati, insomma, dalla predicazione, per far sì che la comunità veramente funzioni. E a me quello che colpisce, sì, è una comunità che ha molti problemi, ma dalle parole che qui sono, dalle cose che si dicono, anche una comunità molto viva, e dove insomma molto viva e che si confronta, e quindi diciamo lo spirito di comunità è molto forte, diciamo così. E poi la fretta, l'attenzione a non fare favoritismi, imparzialità e non favoritismi, è molto forte. Evidentemente potevano esserci delle pressioni di vario tipo. E qual è la tecnica, per la strategia, il rimedio? Quello che dice, è stato ricordato, il versetto 22, proprio per non cadere in imparzialità, in favoritismi, che è sottile la cosa, non è che sia probabilmente, però non aver fretta, è stupendo, abbi pazienza, se una cosa che viene da Dio, questo lo dice tutta la scrittura, non muore, anzi cresce, se viene dall'uomo c'è sotto qualche cos'altro, viene fuori, emerge, è anche il senso delle cose che poi viene detto, anche se è un altro il senso primo, però nel versetto 24 la manifestazione delle intenzioni, i peccati nascosti vengono fuori, alcuni vengono fuori, altri no, ma insomma col tempo si ha più possibilità di cogliere, di scegliere, fare la scelta giusta, non di mortificare. Sì, appunto, poi arrivo alla fine, ma per gli ultimi due versetti, allora come intenderli? Beh, a parte quello del bevi un po' di vino, eccetera, un consiglio dato a lui perché doveva oggi diremmo potresti avere delle acidità di stomaco, delle gastroenteriti per stress, per nervoso, però insomma adesso non voglio banalizzare, però l'attenzione, perché lo dice ora, e però soprattutto l'ultimo versetto, non ti preoccupare. Qui c'è prima il versetto 24 si parla dei peccati, quindi di cose negative che si manifestano prima del giudizio, altri dopo, così anche le opere della luce, però le opere della luce, dice, quelle che non lo sono, quelle, vengono, le opere buone vengono alla luce ora, e quelle che non ne sono non possono rimanere nascosto, cioè fai il bene, soprattutto è questa, insomma, nel fare le cose cerca sempre qual è la tua ispirazione, fai il bene, perché le cose buone, belle, vengono sempre alla luce, questa deve essere la tua guida, e quindi anche nel discernimento, nel rimprovero, nel dovere correggere, cerca sempre il bene, è una cosa, è molto bella.